Buongiorno, Luciano Gallo, l'ingegner Grassini mi ha già presentato, io faccio comunque il direttore generale di un ente locale che è un'unione di comuni. Questa unione di comuni è al cuore del Veneto, vedete sono 100.000 abitanti, sono 11 comuni, il più piccolo ha 5.300 abitanti, il più grande 14.000 ed è vocazione manifatturiera. Qui c'è un'azienda ogni 8,5 abitanti, il 65% di queste aziende è manifattura. Per cui il tempo della crisi, il tempo della riconversione, della trasformazione per noi è durissimo, è durissimo. Parto sulla questione del riordino degli enti locali e dico come stiamo ragionando, quindi parto da una cornice che porta in qualche modo il nostro livello di pensiero in questo momento. Allora, la prima questione è che il riordino, se ha un senso, è che deve essere legato alla crescita, cioè pensare a come mettere assieme i comuni, a come riorganizzare le funzioni nel territorio, a come arrivare alle decisioni. Se non è oggi legato al tema della crescita, serve a poco. Guardate che per una pubblica amministrazione questa è una scelta nuova e non è così banale o così semplice da realizzare. Pensate soltanto alla costruzione delle province nel nord, noi le ha disegnate Napoleone. Napoleone faceva così, partiva dalla città, lanciava il cavallo al galoppo, dopo un'ora metteva giù la lancia e diceva questo è il confine, perché i temi erano due, difesa verso l'esterno e un problema di difesa di ordine pubblico. Ecco, oggi pensare che la definizione dei luoghi siano rispetto a questo tema dell'ordine pubblico e della difesa, credo sia necessario davvero ricominciare a ripensare. Allora, il tema con cui disegnare i nuovi luoghi, i nuovi territori, o sono attraverso percorsi di omogeneità socio-economica, altrimenti questo è un passaggio non da poco. Secondo aspetto, o consideriamo la pubblica amministrazione un motore dello sviluppo, per cui la semplificazione, la trasparenza, il fatto di fare le cose bene, veloci e in modo adeguato e quelle che servono e con il costo giusto. Altrimenti, guardate che davvero oggi non possiamo più permetterci una pubblica amministrazione con un ruolo assistenzialista. Questo l'ha avuto nella storia anche nostra dell'Unità d'Italia ad oggi, però questo non è il tempo di leggere una pubblica amministrazione con questo ruolo. Oggi deve essere motore della crescita e dello sviluppo. Ecco che allora, davvero, credo tutti, e quindi anche noi siamo preoccupati perché non riusciamo a vedere con chiarezza vie d'uscita. Ma il segno della nostra esperienza è quello di provare a cambiare occhiali. Proviamo a vedere le cose, i problemi e il territorio con occhi diversi, ed è quello che vi proporrò con queste prime quattro riflessioni. Per cui le prime quattro riflessioni vi chiederò di spostarvi dai classici paradigmi e provare a mettere occhi diversi. Propongo una prima formula e guardate che quando i nostri sindaci ha riflettuto parecchio su questa cosa, tra l'altro con un formatore esterno, insomma è stata una grande discussione. Per cui la formula che ci accompagna in questo tempo, parte pubblica, parte economica, parti sociali, è questa: M più C punto C P punto. Sapete che vuol dire? Vado veloce, veloce, ecco. Ma non è una formula di tipo economico, anche se da economista avrei detto no, mercato più capitale, eccetera, eccetera, magari, eh? Ma questo è mai più come prima. Questa è una regola che vale per un'azienda, vale per una pubblica amministrazione, vale per un sindacato, vale per un'economia, per un'associazione economica, vale per una famiglia. Vale per una persona, mai più come prima. E allora la prima riflessione è: il territorio sta cercando le sue soluzioni nella crisi o nella trasformazione? Credo credo che se ognuno di noi deve cominciare a ripensare, no, un significato nuovo per il proprio territorio, questa sia la prima domanda. La stiamo cercando la soluzione nella crisi o nella trasformazione? Cosa vuol dire pensare nella crisi? Significa principalmente gestire il presente con i modelli del passato. Pensare che sì, portiamo pazienza 2 o 3 anni, vedrete che le cose poi tornano come prima, come pre-crisi. Aia, no. Pensare così non ci porta da nessuna parte. Essere nella transizione invece vuol dire entrare dentro nuovi paradigmi, fare scelte che in qualche modo anticipano il futuro. La parola guida mi sembra possa essere leggerezza, cioè il passato quando è troppo pesante, attenzione perché rallenta il percorso ed è difficile la strada. Quando lo zaino è troppo pesante, chi lo porta? Quindi gli scheletri che ognuno di noi ha nel proprio armadio, le fatiche che ognuno di noi ha fatto nel passato e le conquiste che ognuno di noi ha fatto nel passato, guardate che non so quanto utili possano essere per disegnare il nuovo. Seconda riflessione. Il territorio è chiamato ad interrogarsi nel nuovo rapporto che c'è tra luogo, quindi territorio, persona e impresa. Se c'è una cosa che sta segnando questo tempo, questi anni, questi 3, 5, 10 e che segnerà da qui al futuro, è proprio il cambio di questo paradigma. Cioè, in qualche modo, non conta più dove sto ma dove vivo. Cerco di spiegarmi. In altre parole, lo spazio ha una nuova classificazione. Mio papà e mio nonno nascevano, vivevano, morivano dentro un campanile. La sua vita, la loro vita, in qualche modo era lì dentro. Cioè il dove stavano era anche il luogo dove vivevano. 20 anni fa internet, 1900, anni 90, diciamo così, anni 90, internet ha spaccato questo paradigma. Con queste macchinette noi possiamo essere qui a Bologna, ma vivere concretamente nel nostro ufficio, no? Con Shanghai, con New York, improvvisamente questo paradigma si è rotto. Il locale dentro di noi vive assieme al globale, ma da 2 o 3 anni c'è anche un altro spazio intermedio, lo spazio metropolitano, un luogo intermedio dove le politiche per lo sviluppo, la qualità dei servizi e la tutela del bene comune diventa uno spazio all'interno del quale queste cose cominciano ad avere un significato. Ma oggi non c'è una governance per l'area e lo spazio metropolitano e attenzione, questo è uno spazio dove davvero noi ci andiamo quando serve, no? Certi servizi d'eccellenza, ospedali d'eccellenza, logistica d'eccellenza, scuola d'eccellenza, ecco, è all'interno di uno spazio metropolitano che viene usato ogni qualvolta serve. Ma saperlo organizzare, saperlo definire, oggi gioca molto della crescita. Per cui improvvisamente la definizione di luogo in questo momento nelle persone come nelle aziende, nelle strutture organizzate deve trovare una sintesi di unità attorno al locale, globale e metropolitano. Se ci potesse essere una parola guida probabilmente potrebbe essere proprio quella della bellezza, che potrebbe essere davvero un pensiero che può guidarci nel disegnare i nuovi luoghi e i nuovi paesaggi. Terza riflessione. Se la bellezza di un luogo è la sua unicità, allora, mentre disegniamo un ambito territoriale, ma no, che identità gli vogliamo dare? Perché la sfida che ci apre, che si apre ad ognuno di noi in questo processo, è proprio quello di generare nuove identità territoriali. Allora la domanda in questo senso è: ma cosa c'è di particolare in questo luogo, di unico, che non c'è in nessun'altra parte del mondo? E che cosa ci potrebbe essere se facessimo certe scelte? Questa è una terza domanda potente, perché il ridisegno dei luoghi comunque porta a dare risposte davvero sulle identità territoriali che vanno rigenerate. E la guida potrebbe essere il benessere, sì. Il benessere, perché le nuove identità non possono nascere attorno allo schema classico, vecchio ormai, del prodotto interno lordo, che rimane un indicatore strategico, importantissimo, ma non è più sufficiente per dire del nuovo e per dire delle cose che noi vorremmo diventare. Quarta riflessione, ma il territorio, per generare queste nuove identità, per disegnare questi nuovi luoghi, eccetera, ma dove trova le energie? Dove può trovare le energie per vivere e mettersi in transizione? Perché guardate che serve tanta potenza per la trasformazione. E questa è un'altra domanda forte, perché oggi il sindaco da solo non ce la fa più, l'economia da sola non ce la fa più, la comunità civile da sola non ce la fa più. E come facciamo ad alimentare queste energie? Come facciamo a creare dei luoghi di senso? Come facciamo a creare dei luoghi di valore? Ecco, allora, la riflessione da questo punto di vista è che è arrivata l'epoca del noi. È finita l'epoca dell'io, è arrivata l'epoca del noi. Probabilmente tra non molto apriremo finalmente anche l'epoca del noi altri. Ma questo nuovo paradigma proprio ci invita ad individuare, perché solo così riusciremo a creare quelle energie forti che ci permettono di governare e generare cambiamento, ma di creare dove stanno le agenzie di senso, di significato, di coesione. E qui la parola probabilmente è coraggio, no? In maniera molto così, tanto per dire lo stile che accompagna il sistema relazionale territoriale nel campo sampierese da noi, noi spesso ci diciamo, ma noi ci vediamo più Marco Polo che non Cristoforo Colombo. Marco Polo è quello che è riuscito a creare alleanze nei suoi percorsi, nel creare vie nuove, no? Ecco, camminava, incontrava popolazione, trafficava, costruiva alleati, gli stranieri non avevano paura, no? Ma diventavano occasioni di crescita reciproca. Cristoforo Colombo è un conquistatore, ma la conquista crea i sudditi, non crea alleati. Per i comuni questo è un processo importante, perché dice dello stile relazionale, che poi fa la differenza. Se il comune grande pensa di mettere assieme e creare un nuovo contesto territoriale con i comuni più piccoli, con l'approccio della conquista, ahia, difficilmente ci arriveremo. I contesti territoriali nuovi o sono segnati da uno stile relazionale di alleanza, altrimenti avranno vita breve su questo aspetto. Allora, qui vado veloce, però sinteticamente, 5 minuti, ecco. Quali sono gli snodi istituzionali, no? Vabbè, vado, comunque poi ve lo trovate. Del Rio, veloce per riuscire, almeno per come noi stiamo interpretando, Del Rio, sapete, il 20 di agosto ha presentato, il ministro ha presentato 2 disegni di legge. Uno che deve diventare legge entro il 31-12, ed è un disegno di legge ordinario. L'altro di modifica della Costituzione. Mi concentro sul primo. Se non diventa legge entro il 31-12, attenzione, perché noi andremo di nuovo a votare le province, perché più nessuno le ferma, non istituiremo le città metropolitane, perderemo 20 miliardi di euro per la crescita, ed inoltre le forme aggregate, parlo delle unioni dei comuni, perderanno la possibilità di avere una nuova governance. Quindi è un disegno che, per fortuna, il governo è tenuto, il Parlamento non è cambiato, insomma c'è una grande aspettativa, ma c'è anche una grande urgenza. La settimana scorsa è entrata una corsia preferenziale per questa norma. Allora, velocemente su questa norma. Quindi, come vi dicevo, gli obiettivi sono la nuova disciplina per le province come aree di varia vasta, non viene modificato il confine per ora, l'istituzione di città metropolitane e una nuova disciplina per le unioni. Qual è l'obiettivo? Ridurre la classe politica, i costi della politica, creare economie di scala, aumentare la capacità di saper decidere. Centrale diventa la figura del sindaco, cioè nella filosofia di Del Rio succederà così. Di due enti a livello locale che verranno eletti direttamente dai cittadini sono il comune e la regione. Tutto ciò che sta in mezzo, città metropolitana, provincia, unioni, sono enti di secondo livello, vuol dire eletti da persone che sono già state elette, ma che hanno come unica finalità quella di governare meglio le funzioni amministrative che a diversi livelli si distribuiscono. Su questo aspetto, quindi sia su un tema di città metropolitana che di nuova provincia che di unione, la figura centrale è il sindaco. Il sindaco si troverà improvvisamente ad essere non solo rappresentare la propria comunità, ma improvvisamente ad avere anche una rappresentare un'idea vasta di sviluppo, perché i sindaci con più di 15.000 abitanti o presidenti di unioni si trovano immediatamente nel consiglio provinciale o nel consiglio della città metropolitana. 15.000 abitanti o presidenti delle unioni. Se tu sei un sindaco con meno di 15.000 abitanti e non fai parte di un'unione, tu sparisci. Tu sparisci. Quindi pensate che novità. Secondo aspetto, per andare a decidere, si decide con un meccanismo completamente nuovo. Viene introdotto il voto con peso ponderato, la prima volta nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni pubbliche. Cosa vuol dire? Che il sindaco mette giù il proprio peso e pesa in proporzione agli abitanti che rappresenta. Sì. Tu sei un sindaco di 20.000 abitanti, hai di fronte una città di 300.000, sei meno di un soffio. O riesci a creare un'aggregazione che con alleanze riesce ad essere significativa nella trattativa, altrimenti tu sei meno di un soffio. Questo cosa comporta? Che davvero il territorio è chiamato a riorganizzarsi dal punto di vista della capacità di contare. Ve le trovate. Allora, la domanda è adesso: come tenere la barra dritta in un mare in tempesta? Perché oggi certezze non ce ne sono. In un mondo liquido e così incerto come quello di adesso dal punto di vista istituzionale, economico, mettetecele tutte. Bene, allora il tema è: ma come facciamo a tenere la barra dritta avendo in mente che dobbiamo riorganizzare questi benedetti territori? Per noi la barra dritta in questo momento sta così. Allora, stare insieme per organizzare in modo razionale le funzioni amministrative. La nostra mission che il legislatore ha detto: guarda, tu comune, queste sono le funzioni, tu provincia sono queste le funzioni, tu regione queste sono le funzioni, però noi come comuni stiamo assieme in un'unione, quindi in un'aggregazione istituzionale permanente, per costare di meno, funzionare meglio, fare le cose che servono. Però non stiamo insieme solo per le funzioni amministrative, no, no, stiamo insieme anche per le politiche dello sviluppo. Eh sì, perché siamo anche noi motori dello sviluppo locale. E guarda caso coincide lo stesso ambito territoriale. Perché se vuoi essere motore, non è che tu possa differenziare gli ambiti. Ecco. Allora, per governare un'identità distintiva di territorio, protagonista nella pianificazione comunitaria e per contare di più. Su questo abbiamo lavorato per individuare due modelli, perché la bussola che ci sta guidando, tu puoi dire tutte le belle parole che vuoi, ma poi alla fine devi indicare, no, devi tracciare una rotta. E dal punto di vista della sana e buona gestione, per quanto riguarda la gestione amministrativa, no, il governo delle funzioni amministrative, e l'abbiamo definito il BEST, per quanto riguarda le politiche dello sviluppo. Sul BEST abbiamo lavorato 3 anni, per individuare 2 anni e mezzo per individuare questo modello con 5 facoltà dell'Università di Padova, interdisciplinari, quindi da ingegneria chimica, ambientale, a sociologia, a statistica, a scienze politiche ed economia, e abbiamo individuato 100 modelli sulla filosofia del BES, Ocse, Giannini, eccetera, Giovannini, eccetera, però portandolo sul modello di sviluppo locale. Questo coinvolge tutto il sistema territoriale, eh? Tutti sono coinvolti qui dentro, dalle parti economiche, alle parti sociali e alle parti istituzionali. Il modello del sana e buona invece stiamo facendo, è proprio di questo tempo, perché c'è una prima bozza, ma stiamo lavorando con il Consiglio d'Europa e stiamo individuando il primo modello europeo per le forme associate. Penso entro giugno del 2014 dovremo riuscire a definirlo. Consiglio d'Europa, Università di Padova, Regione del Veneto e noi come territorio sperimentale. Bene, io mi fermerei qui, e poi casomai...
Sì, grazie.